era Firenze, storia e storie della città. In onda su Nova Radio, la rubrica dedicata alla storia della città e del territorio.
Benvenuti ad una nuova puntata di Era Firenze, la rubrica sulla storia della città. Insieme a Nicoletta Peluffo, ciao Nicoletta, continuiamo a parlare della presenza degli stranieri e degli intellettuali stranieri a Firenze, e in particolare delle donne. Abbiamo già affrontato questo argomento con Simonetta Ferrini e abbiamo parlato di Elizabeth Barrett Browning e la cerchia di afro-fiorentini che si era creata e organizzata intorno a lei. Incontriamo oggi un altro personaggio femminile, sempre legato alla cerchia dei Brownings, Elizabeth Booth Duveneck, una pittrice della seconda metà dell'Ottocento, vedremo una sorta di enfant prodige, che nasce in America, in Massachusetts, ma che vive a Firenze dai 3 ai 19 anni. Amica e musa ispiratrice dello scrittore Henry James, è un interessante, esempio del difficile tentativo di conciliare l'affermazione di una propria professionalità e la vita privata. Di questo argomento ne parliamo con Anna Mazzanti. Anna, ciao. Buongiorno. E benvenuta, grazie. Di essere venuta. Anna è ricercatore e professore di storia dell'arte contemporanea al Politecnico di Milano e si è formata a Firenze ed è proprio specializzata nel periodo della storia dell'arte tra l'Ottocento e il Novecento e in arte contemporanea. Tra i suoi temi di studio c'è questo interesse della presenza degli artisti americani in Italia, sulla quale ha scritto diversi saggi. E proprio l'intervento di oggi è basato su un articolo che è stato scritto in occasione del convegno che si è tenuto nel 2019 a Firenze, gli Stati Uniti e l'Italia, in occasione del bicentenario del consolato americano a cura di Ike Smith. Allora, Anna, chi è Elizabeth Booth Duveneck e perché abbiamo deciso di parlare di lei? Nel senso, per questa figura che può essere interessante nell'ambito della nascente emancipazione femminile della seconda metà dell'Ottocento.
Grazie di avermi invitato intanto e buongiorno. Bisogna dire che ad oggi ci sono un gran revival degli studi in ambito femminile, femminista, a livello sia su tutte e due le sponde dell'oceano, sia in Europa che negli Stati Uniti. Qui siamo un po' alle origini della indipendenza femminile. E ho studiato questo argomento non solo per la qualità artistica, l'interesse per questa giovane che è stata, bisogna ricordare, non tanto una viaggiatrice, quanto una sorta di residente in Toscana, a Firenze, quanto proprio per questa sua presenza di, come tu accennavi, figura che cerca di affermare la propria scelte personali su quelle che erano le abitudini del tempo. Infatti Elizabeth si dedica profondamente alla sua attività prediletta, quella della pittura, prima ancora di diventare moglie e madre. Si sposerà a 40 anni, che a quell'epoca 40 anni era veramente un'età avanzata. Quindi rappresenta un po' questa situazione e vorrei accennarvi al personaggio e citare, tu hai detto appunto è stata musa ispiratrice di Henry James, citare come Henry James la descrive una volta che ha saputo della sua repentina scomparsa. Infatti non solo si sposa a 40 anni, ma la povera Elizabeth a 42 anni muore. E Henry scrive ai suoi genitori, affranto della perdita di questa amica, scrive: "She was a dear little, quiet, gentle, intelligent, laborious lady." Era una giovane, una piccola di statura, ma una figura intelligente, vivacissima, attiva. e ci fa quasi venire in mente, non so se avete presente, un celeberrimo ritratto di Dean Sargent, che forse è l'artista internazionale americano più noto, oltretutto nato a Firenze, pur essendo americano, il ritratto di Violet Page, alias Vernon Lee, che è una celebre scrittrice amica di Sargent, inglese, che ha vissuto a Firenze, alla Villa del Palmerino, e che in qualche modo, nei suoi tratti vivacissimi della pittura di Sargent, ricorda questa indipendenza, questo senso di vitalità che le donne già a quel tempo avevano. Elizabeth conosce Henry James e i suoi fratelli, Alice e William, quando ha 19 anni, quando appunto tu ricordavi, dai 3 ai 19 anni è stata a Firenze, quindi è giunta a Firenze piccolissima, torna nel Massachusetts quando appunto non ricorda neanche più la sua origine, e il fratello di Harry, il filosofo William, la ricorda come una giovane infinitivamente civilizzata. Arriva appunto in America come una figura con un grande charme. I 3 giovani James, che sono quasi coetanei, la apprezzano enormemente, rimangono assolutamente affascinati da questa giovane che conosce molte lingue, che si è educata a Firenze con precettori privati, ma conoscendo chiaramente la cultura, l'ambiente, il Rinascimento, educata, cresce in quest'ottica, e la musica, che il padre frequenta, è un dilettante musicista, appunto dicevo le lingue, e anche l'arte. L'arte è allieva privata di un artista greco che si chiama Giorgio Magnatti, che vive a Firenze, di cui ritrae un piccolissimo disegno a lui dedicato, al suo ritratto, e quindi quando giunge in America, in questo peraltro ambiente molto raffinato, quello del Massachusetts, di Cambridge, tra quelli forse più occidentali, più europei praticamente, rimane affascinata. Attraverso i James arriva ad avere un apprendistato presso un artista americano che si chiama Hunt, che è uno dei primi ad aver istituito delle scuole di pittura per pittrici. Attraverso lui poi intraprende quello che era l'apprendistato tradizionale dei pittori internazionali del tempo, cioè a Parigi, da Thomas Couture, che era stato maestro di Hunt, e poi lì conosce una serie di pittrici femminili, cioè di donne, con le quali diventa amica e attraversa l'Europa, quindi acquisendo uno stile estremamente internazionale. Attraverso questi viaggi conosce anche il suo futuro marito, che è Frank Duveneck.
Molto interessante, Anna, questa emancipazione che inizia a Firenze, no? E poi si sviluppa negli Stati Uniti, in Europa. È anche interessante vedere questo parallelismo fra la figura di Elizabeth Booth e la figura di Elizabeth Barrett Browning. E con Elizabeth Barrett Browning abbiamo visto anche un po' dei luoghi di Firenze, il cimitero degli Allori, per esempio, dove è sepolta, e molti altri. E ti chiedevo, invece, rispetto a Elizabeth Booth, quali sono i luoghi di Firenze legati un po' di più a questa figura?
Questa domanda è molto utile a introdurre Elizabeth a Firenze, perché la sua figura e quella di suo padre si legano alla casa, alla villa che loro abitano e affittano. Affittano da una lontana parente, anche lei americana, Louise Greenough, che era la moglie di Orazio Greenough, un importante scultore di quelli che hanno realizzato quei monumenti che oggi sono, ahimè, l'iconoclastia si è scatenata recentissimamente negli Stati Uniti, che dove stanno abbattendo tutti i monumenti ottocenteschi. In questa villa, dicevo, è molto interessante perché se i due padre e figlia sono spesso ispiratori di personaggi dei romanzi jamesiani, dal Ritratto di Signora a The Golden Bough, anche la casa è il luogo dove di James si immagina le scene dei suoi romanzi. È una villa prospiciente, si chiamava Villa Castellani, oggi Merced, prospiciente la piazzetta di Bello Sguardo, una casa che secondo Henry James Firenze è l'ideale del sobborgo fiorentino amato dagli americani, perché da una parte si affaccia sui boschi e gli oliveti, dall'altra il giardino è incorniciato dalla veduta di Firenze. E questa casa si trova in un luogo che è tra quelli più amati dagli americani, non solo San Domenico a Fiesole, non solo la zona di Piazza Donatello, ma per lo sguardo è un luogo particolarmente vissuto. A Villa Montauto ci stava Hawthorne, allora un'amica dei, una figura che diventa amica del padre e figlia Booth è la Blagett, che è una grande amica di prima parlavate di Elizabeth Barrett Browning, probabilmente tramite lei i due americani, padre e figlia, frequentano Casa Guidi, e questo lo sappiamo perché la piccola Elizabeth realizza un piccolo ritratto di Robert Browning. E poi c'erano molti altri personaggi nei dintorni, ma Casa Castellani diventa un punto di riferimento anche, per esempio, per un'altra scrittrice grande amica di James, che è la Fenimore Wilson, che è un'altra scrittrice americana che ha vissuto proprio nei paraggi, ha visitato, era diventata amica di Francis Booth, dove è il padre di Elizabeth. Quindi questi sono un po' i parametri di questo di questa cenacolo di anglo-americani a questo punto.
Bella, questa definizione del cenacolo di anglo-americani è molto interessante, ed è anche bello vedere, no, questi intrecci, questi scambi ci saranno stati senz'altro fra queste donne, uomini in quel periodo, in questi luoghi. Un'altra cosa che mi sembrava molto interessante, che ho letto nel tuo articolo, tu fai riferimento appunto a questo proposito, no, a questo riguardo a questi scambi, questi incontri, parli di un circolo Pickwick di Elizabeth. Ora, il circolo Pickwick noi lo conosciamo grazie a Dickens, no? Perché il circolo Pickwick ha segnato un po' gli esordi di Dickens come scrittore romanziere, è stato questo progetto apparso a puntate, insomma, che ha segnato molto l'inizio della carriera di Dickens. Come si collega questo circolo Pickwick a Elizabeth Booth?
Allora, innanzitutto si collega alla scelta di questo studio che ho fatto. Elizabeth è abbastanza nota, soprattutto suo marito Frank Duveney, che ad oggi c'è a porte chiuse una mostra dedicata a lui a Cincinnati, che era la sua città natale. E il fatto che per... Scusa?
No, dicevo in Ohio, Cincinnati,
sì,
in Ohio.
Scusa, in Ohio,
viaggiato,
sì,
certo. Parecchio.
Sì, hanno viaggiato, sì. E in questo Elizabeth è un punto di riferimento perché ci sono questi suoi taccuini che raccolgono una serie di ritratti quando lei era molto piccola, realizzati tra il 1855 e poi il resto della sua vita fino all'87, quando appunto è quasi vicina alla sua scomparsa, ma inizia a realizzarli quando aveva tra i 9 e i 12 anni, e pur noti non sono mai stati studiati moltissimo, considerati una sorta di produzione troppo giovanile. In questi taccuini si raccoglie una sorta di diario visivo di questo cenacolo anglo-americano, e il titolo Pickwick devo dire che viene da una conversazione lunga proprio su questi argomenti che ho fatto con un grande amico che è Carlo Sisi, un grande esperto di Ottocento, con il quale mi sono un po' confrontata mentre stavo studiando questo argomento. Questi taccuini si trovano tra l'altro scansionati, si trovano all'interno di Archives of American Art, che sono un bacino documentario fondamentale per studiare l'arte americana, e grazie alla Terra Foundation sono stati scansionati e quindi visibili anche via internet, direttamente sui siti. Ma è strabiliante questa capacità descrittiva che la nostra giovanissima ha, e nello stesso tempo l'iconografia, ciò che questi taccuini preservano, praticamente un diario visivo di questo, che è unico e è molto interessante, di questi circoli. Quindi Circolo Pickwick nasce un po' da questa capacità di una piccolissima che a seguito di suo padre visita Casa Guidi, piuttosto che sta nel giardino che accoglie tanti personaggi internazionali tra i fiori e i fichi che sono nel giardino di Casa Castellani, e ritrae questo mondo. Un mondo composito anche dal punto di vista dell'impatto sociale molto interessante, perché sfilano insieme nello stesso livello i popolani che popolano e aiutano in casa Castellani, cioè le cuoche, le governanti, piuttosto che gli operai e i contadini della zona, accanto al parrucchiere, piuttosto che ai nobili fiorentini magari imparentati con qualche tipo la Edith Bronson, che era la Rucellai, imparentati con qualche italiano, oppure i grandi personaggi, da Browning a Hawthorne, allo stesso Mignati, che era il suo maestro e che era marito della contessa Albana di Corfù, impegnata politicamente nell'ambito della cultura macchiaiola, perché poi accanto a questa situazione c'era lo sviluppo della macchia, erano gli anni della macchia. E la piccola Elisabeth ha questa capacità descrittiva che io, insomma, dal punto di vista critico, ho ravvicinato ad un tema molto americano, ma nello stesso tempo molto moderno allora. Il padre di Elisabeth, uomo colto, si era educato a Harvard con addirittura Ralph Waldo Emerson, insieme al padre dei James, e quindi nella cultura della filosofia trascendentalista, che è stata un po' la base pragmatismo americano. E abbiamo, grazie alla dottoressa Desideri del Gabinetto Viesse, abbiamo ritrovato nel libro dei prestiti, allora il Gabinetto Viesse, come sapete, era luogo di cultura internazionale, certo, dove sui banchi della consultazione si potevano leggere i giornali americani, anglosassoni, no? E nel 61, a 2 anni dalla produzione di un testo fondamentale non solo per la filosofia, ma proprio a livello culturale, cioè le origini della specie di Darwin, che fu la prima edizione, fu venduta in pochi mesi, andata esaurita, riesce Francis Booth ad prendere in prestito questo volume. Ecco, io noto in questa capacità della giovane di ritrarre le caratteristiche degli individui quella che è un po' la filosofia dell'evoluzionismo darwiniano, e che ritorna in un'autobiografia che Francis lascia al nipote, perché quando morirà Elisabeth lascerà un bambino di 2 anni alle cure domestiche del padre, soprattutto del marito, ma soprattutto del nonno, e quindi Francis lascerà al piccolo in dote un'autobiografia dove parlerà proprio di quelli che sono gli aspetti che il contesto può influenzare le caratteristiche di origine, un po' quello che è stata la loro parabola, cioè la scelta di venire in Europa per modellare la propria vita, il proprio essere. E quindi in qualche modo, insieme ai taccuini, che sono tutti appuntati dal padre di Elisabeth con i nomi dei personaggi, quindi noi sappiamo che Robert Browning è quel ritratto lì piuttosto di Hawthorne, proprio perché Francis Booth aveva appuntato tutto ciò, sono un po' la dote che lui lascia al nipote e la memoria della figlia, cioè della madre al figlio, al nipotino.
Quindi Anna, scusa, la scelta di Firenze, no, da parte del padre di Elisabeth è proprio legato a quello che dicevi ora.
Sì, allora la scelta di Firenze originariamente probabilmente viene fuori dal fatto che la zia di Elisabeth, la sorella di Francis, già vive a Firenze, è la moglie del figlio di Orazio Greenough, è la moglie che è un architetto, e quindi dall'oltreoceano le narrazioni della Firenze come luogo ideale di vita per il suo contesto urbanistico, il suo clima, per la possibilità di vivere in maniera economica ad alto,
certo,
livello, perché si affittavano ville, si acquistavano, sapete, il mercato dell'arte proprio, e tutti i grandi musei americani sono nati in quel periodo lì, perché nobili si privavano di tanti arredi. Era un grande richiamo, oltre alla possibilità appunto di potersi educare alle lingue, di diventare veramente, di riacquisire quella tradizione, quella storia che il giovane popolo americano aveva lasciato di là dall'oceano. Quindi è un'occasione per Francis, che ha perso un figlio, un bambino, e l'adorata moglie di portare Elizabeth in un ambiente dove l'educazione, come infatti la riprova del grande successo a 19 anni nel ritorno in patria, ha nell'entourage della cultura di Cambridge questa figura della figlia. Che purtroppo poi, dicevamo per tornare all'inizio e chiudere il cerchio, Elizabeth era una donna molto intraprendente, molto decisa, infinitamente civilizzata con una sua idea, poi l'amore però la porta a scegliere anche una vita più tradizionale, in contrasto con il padre, perché al padre Frank Duveneck non piaceva assolutamente, perché era un uomo un po' grigio, non sapeva parlare, non aveva aggiunto quella raffinatezza che i due Booth ormai avevano, e quindi in qualche modo taglia un po' i viveri. I due giovani però scelgono di andare a Parigi, che è il massimo della vita degli artisti, e con un bambino piccolo, la necessità delle cure domestiche, il fatto di stare molto in posa per un ritratto bellissimo che, per ironia della sorte, riesce ad essere selezionato al Salon, ritratto di Elizabeth a tutta figura, due giorni prima della sua scomparsa. Elizabeth si ammala di polmonite e muore repentinamente. E a quel punto Frank la riporta a Firenze e per lei realizzerà questo bellissimo monumento, forse uno dei sepolcri più belli dentro il cimitero degli Allori, incorniciato dai cipressi, e che io infatti ho intitolato il mio articolo Elizabeth come Lizzie, come Ilaria. Assomiglia moltissimo, probabilmente l'ispirazione iconografica viene dall'Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia a Pistoia, perché la figura è giacente con questo sguardo riposato, ma tutto il suo corpo è coperto da una palma, che mentre Ilaria del Carretto, sappiamo, ha il suo cagnolino ai piedi, invece la palma che copre il corpo di Elizabeth crea una sorta di ancora di vitalità, quella vitalità che determinata che Harry James aveva, con la quale aveva ridisegnato She Was, purtroppo non era più in vita per ricordarla ai propri genitori.
Senti, grazie mille per averci fatto fare questo, farci fatto conoscere, diciamo, una figura molto moderna da un lato, e che possiamo anche, diciamo, rincontrare dopo questa chiacchierata, se facciamo una passeggiata nelle colline di Bello Sguardo, anche un po' assaporare, no, l'atmosfera di quei tempi. E sì. Grazie mille e
a voi, grazie mille a voi.
Arrivederci,
buona
ciao.
Giornata. Ciao.
Era Firenze, storia e storie della città. In onda su Nova Radio, la rubrica dedicata alla storia della città e del territorio.